abbiamo fatto un'introduzione, diciamo, sul nazionale, guardando un po' ai contenuti di questo decreto, che peraltro non è ancora arrivato, che è già oggetto di molte critiche. Però vogliamo, come al solito, planare sullo scenario sardo, e lo facciamo in compagnia di una persona molto attenta nelle sue osservazioni. Allora, ieri Solinas ha fatto la mossa del giaguaro. Noi l'abbiamo ribattezzato,
scatto d'orgoglio, dai.
L'abbiamo ribattezzato San Cristian, patrono dei parrucchieri e degli estetisti.
Sì, ma tutto questo si inserisce in una logica di oscillazioni continue. Cioè, una settimana fa, quando Conte apriva le librerie, Solina se le chiudeva. Adesso Conte, nel bene o nel male, dà un elenco di attività che possono essere riaperte o devono restare chiuse, e allora gli oppositori politici riaprono ciò che Conte ha tenuto chiuso. Cioè, ormai siamo rientrati in una fase
nel gioco,
di uso strumentale,
sì,
politico,
sì, sì,
di questi decreti e di queste ordinanze.
Anche perché non è affatto scontato che quelle aperture, perché i governatori possono intervenire per restringere, diciamo, il campo, ma non per aprirlo più di tanto. È vero che ci sono gli esempi di Zaia, anche dell'Emilia Romagna, di altri governatori molto decisionisti, che stanno dicendo no, qui si fa così. Però, a parte che non è il caso di Solinas, diciamo, però
non è proprio il vero decisionista,
non è,
lui,
esatto, ma soprattutto lo stai facendo sapendo che probabilmente ti potrebbero dire di no, e anche in quel caso tu ne trai un vantaggio politico, perché puoi sempre dire Roma ci ha detto di no.
Sì, ma infatti è un gioco delle parti. Io penso che in questa situazione serva da parte di tutti soprattutto responsabilità, perché è chiaro che si sta andando verso una riapertura generalizzata che però dovrà essere accompagnata da, come dire, uno stringente atteggiamento di risposta e di, appunto, di accoglimento delle prescrizioni che tutti noi conosciamo. Cioè, adesso veramente i responsabili e i protagonisti diventano i cittadini,
sì,
perché tutto non si potrà controllare, starà a noi
controllarci,
sarà a noi capire quali sono le situazioni a rischio e quali non sono. Allo stesso modo, anche tutta la polemica sui congiunti,
sì,
è chiaro che poi quando ti trovi davanti il carabiniere o il barracello di turno che ti fanno l'interrogatorio, era meglio spiegare. Però secondo me il senso era chiaro, per cui è il momento della responsabilità questo, e la politica sta riprendendo a giocare con le parole invece, al contrario.
Ecco, tra l'altro, giocando con le parole, ma diciamo facendosi trovare molto impreparata e molto indietro sul piano dei fatti, perché anche ieri abbiamo assistito a una conferenza stampa che lui ha aperto come un discorso alla nazione sarda, ha fatto anche un riferimento a Sadia de Zazzardina, che tra l'altro
oggi
è oggi,
sì,
e che festeggiamo insieme qua su Radio X, dicendo, insomma, facendo un po' il governatore, diciamo, di quelli di una volta, e dicendo la Sardegna può ripartire, la Sardegna deve rimettere in attività le imprese che sono fondamentali per il suo turismo. Ha citato cantieristica navale, ha citato la riapertura e le manutenzioni nelle seconde case.
Tra l'altro gli hanno anche fatto la domanda ieri del modello Sicilia, cioè quello di offrire una notte gratis
o più notti,
eccetera.
E lui ha detto non mi piace.
Che l'assessorato sta lavorando a diversi progetti,
che non si accontentano di uno,
esatto,
solo non basta,
uno semplice, concreto, fatto magari per tempo, no.
Ce ne sono diversi che anche questi rimangono così molto evanescenti, un po' come
ha fatto,
tutto,
esatto, ha fatto il rosario delle cose che stanno in settimana o tra due giorni o tra tre giorni o la prossima settimana staranno per fare. Ha parlato di questo fondo a favore delle imprese, fatto con il supporto
della
Banca Europea degli Investimenti, quindi mutui o prestiti fino a 15 anni a interesse zero con preammortamento di 2 anni fino a 800.000 euro, insomma cose fantastiche per le imprese sarde. Poi ci abbiamo però le domande per la cassa integrazione in deroga, che io dico sono la cartina al tornasole di questa nostra amministrazione regionale, no Vito? Abbiamo poche decine di domande processate dalla regione in smart working e inviate all'INPS, quando altre regioni hanno praticamente esaurito tutti i flussi.
Ma infatti io ho più paura della burocrazia che non dell'assenza di risorse, e questo fatto della cassa integrazione in deroga lo dimostra. C'è anche una grave responsabilità della burocrazia regionale, che non è la politica regionale, attenzione.
Sì.
Cioè, come dire, chi lavora alla regione non è sottoposto direttamente ai voleri e ai diktat degli assessori. c'è però com'è che su una cosa così, direttori generali,
ma com'è che su una cosa così importante dove ti giochi la faccia con i cittadini che sono anche i tuoi elettori e quindi la politica, diciamo, ci mette la faccia, com'è che un assessore non prende i suoi dirigenti, i suoi funzionari, li chiude in una stanza e li mette a lavorare anche di notte per una cosa del genere?
Ma guarda, posso raccontarti un episodio di tanti anni fa. Io, come molti sanno, ho avuto modo di lavorare alla regione per 2 anni all'assessorato alla sanità come responsabile della, diciamo, dell'ufficio stampa di quell'assessorato, e accade una cosa che può aiutarci a capire che cosa può essere successo in questo caso. Scoppiò allora la questione delle pensioni di invalidità, insomma una situazione molto simile alla cassa integrazione in deroga. La regione doveva istruire delle pratiche, queste pratiche erano bloccate da anni, si stavano accumulando e c'erano migliaia di persone che aspettavano. Insomma, a un certo punto l'assessore decide che non si può più andare avanti così, bisogna fare una task force, viene trovato un ufficio dedicato, vengono messi a lavorare degli impiegati, arriva un direttore generale da un altro assessorato e tutto sembra partire.
Sì.
Dopo 10 giorni arrivano le prime proteste perché non si sblocca nulla, non funziona nulla. Allora l'assessore chiama il responsabile del procedimento e gli chiede: ma dottore, cosa sta succedendo? No, noi stiamo lavorando, solo che mandiamo in pagamento, pensavamo di mandare in pagamento queste pratiche una volta ogni 2 settimane. Quindi, e non invece una volta al giorno come sarebbe.
Quindi tu dici proprio la misura mentale, sono tarati in questo modo?
Sì, perché non entrano nel problema reale. Allora gli assessori spesso si fidano, non possono che fidarsi, non possono controllare tutto. E infatti cos'è successo? Che secondo me l'assessore Fedda non aveva capito quello che stava succedendo in assessorato, e non appena è arrivata il primo comunicato del sottosegretario Todde, allora subito è andata a verificare e si è resa conto che gli uffici non stavano lavorando come dovevano.
Lei ha parlato di 600-700 domande e dall'altra parte gli hanno risposto, qua ne sono arrivate 70.
Sì, poi lei ha cercato di arrampicarsi sugli specchi, ma a qualche altro leghista ha detto: ma non funziona il portale INPS, sì, allora non funziona solo per la regione Sardegna a questo punto.
Questo quindi, è vero, però è anche vero, scusami Vito, che è vero questa cosa degli assessori non possono controllare tutto, però soprattutto la giunta Solinas rispetto alle precedenti sulle figure dei direttori generali ha fatto diverse forzature, cioè si è nominata praticamente chi voleva, quindi di fatto il direttore generale con il capo di gabinetto dovrebbero essere i bracci armati dell'assessore.
Ma probabilmente a livello sotto ce li hanno contro.
Probabilmente ce li hanno contro, non lo so.
Proprio perché hanno fatto fuori i vecchi direttori generali. Non lo so, qualcosa di strano sta succedendo dentro la macchina regionale, non so se lo smart working, non so se l'aria pesante che si respira in certi assessorati, però il livello di efficienza che stiamo mettendo in atto in questa circostanza, e non mi riferisco soltanto in questo caso al caso della cassa integrazione in deroga, ma anche per esempio alla sanità, banalmente, cioè è possibile che un assessore non abbia contezza di quante mascherine, di quanti dispositivi, di quanti test sono arrivati,
guarda,
sono stati distribuiti?
Certo, io ti posso dire, sempre per tornare alla precedente esperienza che ho evocato, che sì, è possibile, la sanità è un mondo veramente articolato, in cui se una persona non arriva ben corazzata e con le idee chiare e con le geografie ben conosciute, corre il rischio di perdersi.
Soprattutto in un momento di
l'assessore Niedu un po' si sia perso, anche perché è in carica da circa un anno non è molto per capire come funziona la sanità, anche se si è medici, soprattutto poi in un momento in cui saltano gli equilibri, non si capisce più chi fa che cosa, quindi secondo me loro veramente non avessero, anche perché guarda, alla regione c'è tutto tranne che i numeri, quando tu chiedi i numeri non ce li hanno manco loro.
No, certo. Senti, che idea ti sei fatto alla fine di questa vicenda delle cliniche private, promosse centri Covid, poi dopo no grazie, non ci serve più, che idea ti sei fatto?
Ma intanto oggi sull'Unione Sarda interviene la clinica Città di Quarto dicendo: noi non abbiamo avuto mai neanche un paziente.
E il vuoto per pieno, scatta lo stesso in questi casi?
Ma qua bisogna capire, ci sono state delle giustificazioni, ma al di là di tutto, guarda, io penso che se il Matteo Olbia è entrato nel giro Covid ed è uscito dal giro Covid, inizialmente è perché probabilmente si era fatto un'idea e poi questa idea è stata smentita dai fatti. Cioè è probabile che qualcuno immaginasse per il nord Sardegna
un picco
una
pazzesco,
situazione un po' alla Lombardia, sì. E poi in realtà non c'è stata, soprattutto per la Gallube. Le cliniche private lavorano per il fatturato, quindi evidentemente si poteva immaginare inizialmente che ci potessero essere dei margini interessanti che poi dopo 25 giorni sono venuti a mancare.
Sì, poi la situazione insomma, nel frattempo è diventata anche un po' imbarazzante, perché se ne è parlato sui giornali, se ne è parlato molto di questa scelta ardita e molto onerosa per la collettività che era stata fatta, e probabilmente a quel punto là hanno mollato il colpo, anche perché si rischiava veramente di tenerli vuoti questi spazi e di ingigantire ancora di più il problema.
Io ho una curiosità, sì, perché certo, ieri ho seguito in parte la conferenza stampa e quindi volevo chiedere a Vito, ma mi sembra che siano spariti dai radar della giunta questi test sierologici da fare a tappeto, perché non ne ho sentito parlare ieri, non so tu se hai avuto modo
ieri
di...
Non se ne è parlato soltanto in parte quando si è accennato al modello turistico, che secondo me è molto discutibile, cioè il turista, sì, che arriva in Sardegna dovrebbe avere con sé un tampone negativo certificato una settimana prima almeno.
Quindi insieme alla carta d'imbarco, al gate, sì, deve presentare il certificato.
Allora, io non riesco a capire la ratio di questa scelta.
No, in un mondo ideale sì, in un mondo in cui si fanno 300 tamponi al giorno,
nelle altre regioni, Sergio.
Certo.
Cioè l'applicheremo solo noi, forse la Sicilia, per chi arriva in aereo e in nave, non riesco a capire, cioè mi sembra, ripeto, soltanto una proposta. Poi sì, i test sierologici sono spariti, è vero che adesso lo Stato, il governo ne ordinerà, mi sembra, non so, 150.000 da fare a campione, e sono stati validati quelli di una sola casa farmaceutica, quindi anche qui bisogna
capire. Che non è la stessa sarda, diciamo, quella dei test che sono arrivati in Sardegna, non sono dello stesso tipo?
Non si capisce, non si capisce. Insomma, ma è tutto così. Domani capiremo all'ennesima conferenza stampa, sentiremo i prossimi, stiamo ragionando, vedremo.
Sì, avremo un rimando
la settimana prossima.
Stiamo aprendo un dibattito.
E come l'assessore Chiesa.
Beh, però ragazzi, però qualcosa dovranno dire, perché intanto il decreto di Conte entra in vigore. Noi dobbiamo capire se dal 4 maggio, come dice Solinas a parole, in Sardegna, per esempio, si potranno riaprire certe attività. Lui parlava appunto di manutenzione, attività di manutenzione nelle zone turistiche, nei porti, nei cantieri nautici, parlava anche di accelerare al massimo la riapertura, non abbiamo detto a caso patrono dei parrucchieri, no, perché ha fatto un appello proprio
tutto il mondo
al settore
del benessere,
estetisti,
del wellness,
insomma si è spinto molto in avanti, quindi qualcosa su un'ordinanza dovrà mettere. Poi c'è la grande incognita Cagliari, che farà Truzzu? Che starà pensando Truzzu in queste ore?
Guarda,
dice che apre tutto.
Dice?
I parchi pare che li voglia riaprire, no?
Sì, esatto.
Ecco. Perché lì c'è il discorso.
Ognuno sta andando un po' per i fatti suoi. Certo,
no, però lì l'apertura del governo, cioè dice: aprite i parchi e le zone verdi laddove siete in grado con la vostra struttura di garantire il non affollamento, che vuol dire mettere due vigili in ogni giardino. Cagliari, per inciso, c'ha 220 vigili urbani in servizio. Quindi magari qualcuno in meno negli uffici o per le strade a pattugliare, magari qualcuno in più nelle zone verdi per dare la possibilità alle famiglie, agli sportivi, agli anziani che sono chiusi in casa da un mese e mezzo di fare due passi a Monteclaro, ma che non ci siano i capannelli, i gruppetti, i picnic improvvisati.
La stessa cosa vale per il Poeto, perché adesso stavo riguardando le dichiarazioni, dice anche sul Poeto, ha detto: io non ho nulla osta, per me si può tranquillamente riaprire. Annuncia che tra l'altro forse già oggi, dipende, dice lui, dai tempi degli uffici, quindi della burocrazia, riaprire le aree per i cani all'interno della città.
Ecco.
Quindi questo forse già oggi.
Con grande piacere di quelli che vanno a fare i 200 metri intorno a casa, devono fare lo slalom tra i cagalloni dei cani, perché ormai i cani possono essere portati anche quelli solo sotto casa, no?
Sì.
Vito, ti ringrazio per essere stato con noi, grazie per il tuo contributo, ci sentiamo nei
grazie
prossimi giorni.